Deuteronomio capitolo 1, dal verso 29, leggiamo fino al verso 35. Ci vogliamo alzare in piedi? Faccio cambiare posizione. Dio ci benedica. Io vi dissi: non vi spaventate e non abbiate paura di loro. Il Signore, il vostro Dio, che vi precede, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri, in Egitto e nel deserto, dove hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta suo figlio per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati in questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nel vostro Dio, che vi precedeva nel vostro cammino per cercarvi un luogo dove piantare le tente, di notte nel fuoco per mostrarvi la via e per la quale dovete andare, e di giorno nella nuvola. Signore, udì le vostre parole, si adirò gravemente e giurò dicendo: certo, nessuno degli uomini di questa generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai vostri padri, salvo Caleb, figlio di Gefunne, egli lo vedrà. Preghiamo il Signore. Padre nostro, siamo davanti a te, davanti alla tua presenza, e ti ringraziamo con tutto il cuore che tu ci dai il privilegio di servirti, benché indegnamente. Tante cose ancora ci mancano per arrivare al punto che tu ci vuoi portare, ma portaci avanti, oh Signore. Santifica la nostra vita e quando cadiamo tiraci su, perché vogliamo servirti. Benedici la tua parola, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo accomodarci. Quello che abbiamo letto stamattina è solamente una piccola porzione, una breve parte di un discorso, di un sermone, proprio di un sermone che Mosè faceva a questo popolo. Sono passati 38 anni da quando quella generazione precedente a questa che stava ascoltando questo sermone aveva disubbidito al Signore, si era rifiutata di entrare nella terra di Canaan. Mi tocca molto questo messaggio, parla prima a me, e vorrei che il Signore veramente in questa mattina ci mettesse nel cuore il sentimento di ubbidire alla sua parola. Amen. Ora, questo discorso lo tenne dopo 38 anni nello stesso luogo che si chiamava Cades Barnea, che era un luogo che si trovava ai confini di Canaan. 38 anni prima, che era successo? Che dovevano entrare in Canaan, erano usciti dall'Egitto, il Signore li aveva liberati in una maniera potente, meravigliosa, dal Mar Rosso, aveva aperto il mare, aveva distrutto cavalli e cavalieri che li inseguivano, avevano visto le piaghe che il Signore aveva mandato agli egiziani, il Signore aveva combattuto per loro in una maniera meravigliosa. Ecco, era giunto il momento di prendere possesso di questa terra, di Canaan, dove stillava latte e miele. Allora loro che cosa hanno fatto? Hanno pensato: ma è pericoloso questa cosa qua, vediamo un po', se andiamo a mettere in un'avventura nuova, un'avventura strana, mandiamo degli esploratori a vedere com'è questo luogo, come sono gli abitanti, come sono le loro città. Non dobbiamo solamente vedere le benedizioni che troveremo, ma vediamo anche le difficoltà che abbiamo. Praticamente volevano vedere se il rischio valeva la candela, come si dice comunemente. Volevano essere sicuri che non andavano allo sbaraglio, in poche parole. E hanno mandato questi 12 esploratori, uno per tribù, i quali sono stati là 40 giorni, hanno girato, hanno visto gli abitanti, hanno portato pure della frutta, delle pigne d'uva grandissime. La Bibbia dice che li portavano addirittura due persone con delle zanche sulle spalle. Possiamo immaginare quindi un paese fertile, un paese ricco, ma si sono spaventati. 10 su 12, invece di guardare le benedizioni, invece di considerare la forza che potevano avere, l'aiuto del Signore, hanno considerato che c'erano i giganti, che c'erano delle città con delle mura altissime, e quindi sono andati a fare un rapporto negativo. Hanno cominciato a dire: ma noi non ce la faremo mai. Non hanno mai nominato Dio. Quindi 12 persone sono andate, ma di queste 12 persone, 10 erano dei bugiardi ispirati dal diavolo, che hanno portato lo scoraggiamento nel popolo di Israele. Ora, questo è un incoraggiamento per noi. Tutto quello che accade è descritto nell'Antico Testamento, dice Paolo ai Corinti, è per il nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. E poi ancora lo scrittore agli Ebrei dice: queste cose vengono scritte affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Ora, in questo discorso, Mosè stava dicendo: qualsiasi sia la difficoltà, qualsiasi sia la prova che adesso, da questo momento in poi, voi dovete affrontare, cercate di non cadere nello stesso peccato di incredulità che hanno fatto i vostri padri e i vostri nonni, che dopo quella volta si sono trovati a girare per 40 anni nel deserto, perdendo la benedizione che Dio aveva trovato per loro. Praticamente, fratelli, è la stessa cosa che noi dobbiamo fare anche noi. Cioè, noi possiamo scegliere se vogliamo credere e quindi entrare nel riposo di Dio, oppure decidiamo di non credere e ci mettiamo pure noi a girare 40 anni di vita spirituale nostra nel deserto della paura, nel deserto della solitudine, nel deserto della mancanza di speranza. E di conseguenza tutto questo che cosa conduce? Alla depressione, alla malinconia, alla tristezza. Il Signore dice qui: tu hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta suo figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati in questo luogo. Quindi, prima di prendere la tua decisione, tu adesso che mi ascolti, voleva dire a Mosè, al popolo, alla seconda generazione, a quelli che erano sopravvissuti ai 40 anni nel deserto, stava dicendo adesso: considera però che nel posto dove sei arrivato adesso, a Kadesh Barnea, tu ci sei arrivato, ma perché Dio ti ha portato come un padre porta il figlio. Tu adesso non devi considerare che devi andare a conquistare queste nazioni, che sono nazioni agguerrite e pagane. Considera il posto dove tu sei arrivato adesso. Adesso tu sei arrivato qua, non con le tue forze, vuole dire Mosè. Sei arrivato fino adesso qua, 40 anni, non ti è mai mancato niente nel deserto. Non hai mai avuto mancamento di cibo. Non si sono mai consumate le scarpe, né i vestiti, dice pure questo la parola di Dio. Non hai avuto mancamento di nulla, non ti è mancato nulla. Mai hai dovuto arare la terra per mangiare, mai hai dovuto procurarti il cibo, ti arrivava, raccoglievi la manna. cosa ti è mancato in questi 40 anni? Sei arrivato qua. Adesso tu non commettere il tragico errore che hanno fatto in questo stesso luogo i vostri nonni e i vostri padri, che non hanno voluto credere alle promesse di Dio, e quando sono arrivati le spie, gli esploratori, che hanno portato un rapporto su come era la situazione in Canaan, hanno cominciato a disperarsi, hanno cominciato a piangere, hanno cominciato a dire: ma Dio sta con noi oppure no? Volendo dire che se Dio stava con loro, loro non sarebbero mai giunti a quel posto e in quelle condizioni. Piansero addirittura per i loro figli. I nostri figli moriranno nel deserto, cominciarono a dire. Dio ci odia, pure questo dissero. Ha fatto uscire dal deserto per distruggerci. Cioè, noi possiamo mai arrivare a dire, fratelli, sorelle, quando ci troviamo in una prova, Dio ci odia? Come si fa a dire una cosa del genere? Che se Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato Gesù Cristo sulla croce, ha tanto amato il mondo che ci ha dato Gesù Cristo per la nostra salvezza, poi ci troviamo in una prova, può essere pure per grande questa prova, fratello. Io questa cosa la dico prima per me, però dobbiamo guardare a quello che noi pronunciamo con la nostra bocca. Quello di dire: Dio mi odia. È possibile che io possa arrivare a dire una frase di questo tipo? Può essere pure una cosa inimmaginabile, una cosa che mai mi sarei aspettato. Ma arrivare a dire: Dio mi odia, Dio farà morire i miei figli, Dio mi ha liberato dall'Egitto per farmi morire, è come dire: Dio mi ha salvato perché poi mi voleva abbandonare. Dio è venuto a me, mi ha salvato, mi ha lavato con il suo sangue, mi ha riempito di Spirito Santo e mo ha deciso improvvisamente che non mi vuole bene più, ha deciso improvvisamente che io gli sono antipatico. Può essere questa cosa? È possibile che possa capitare una cosa del genere? Che Dio cambia idea su di me? A me non mi vuole bene più, mi vuole abbandonare, vuole bene a tutti quanti, a me no. Questo poi il diavolo viene a dire. E quando noi sentiamo una testimonianza di uno che il Signore l'ha salvato, l'ha liberato da una prova, e noi diciamo: a lui sì, a me no, perché Dio fa le particolarità. È possibile una cosa di questo tipo? Eppure lo fecero, l'hanno detto i nostri fratelli della prima generazione, quelli sono gli stessi fratelli che hanno visto, che hanno messo il sangue sulle stipiti delle porte, sono gli stessi che hanno visto l'angelo della morte che entrava nella casa degli egiziani e faceva morire i primogeniti, e invece saltava, passava alla loro casa e passava oltre, non entrava nella loro casa e non faceva morire i loro primogeniti perché c'era il sangue che c'era sulle stipiti delle loro porte. Quando vedeva quel sangue, la morte non entrava in quella casa. E noi abbiamo il sangue di Gesù, che è più bello e più importante del sangue dei becchi e degli agnelli, che ci purifica da ogni peccato. E quando Gesù, quando il Padre vede quel sangue che è sul nostro cuore, passa oltre con la sua condanna. Non ci colpisce, perché la condanna è caduta sull'agnello di Dio. Alleluia. L'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ora, se tu sei qui per la prima volta e per le prime volte in mezzo a noi, e ancora non c'hai quel sangue sul tuo cuore, ancora non hai chiesto a Gesù Cristo di purificarti col suo sangue, lo puoi fare adesso. Basta una parola, dice: Signore, purificami col tuo sangue, salva l'anima mia. E io ti assicuro che il sangue di Gesù ti purisce all'istante, ti purifica all'istante, ti purifica all'istante. In un istante tu sarai un uomo nuovo, una donna nuova, ripiena di grazia e di salvezza. Alleluia. Ecco, questo fa Gesù per noi. Ora, Cades Barnea è il posto dove noi siamo condotti per fare la nostra scelta, praticamente. Lì noi siamo chiamati a decidere cosa vogliamo fare della nostra vita spirituale. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a girovagare nel deserto? Perché Cades Barnea significa fuggitivo, vagabondo, girovago. Questo è il significato. Io non conosco l'ebraico, però l'ho trovato. Significa questo, significa fuggitivo, vagabondo, girovago. Ed è là che noi dobbiamo fare la scelta giusta. Ora, io capisco, forse tu, io, qualcun altro, io non lo so, in questo momento stai attraversando una prova diversa dalle altre. Hai attraversato tante prove, ma questa forse è un po' più grande. È un po' più grande delle altre. Però, considera come sei arrivato fino adesso. Non archiviare le passate liberazioni. Non buttarle in archivio. Non le dimenticare. Costruisci la tua fede usando le passate liberazioni come dei mattoni. E questi mattoni saranno una barriera contro il diavolo che vorrà venirti a dire che tu non ce la puoi fare. Noi siamo portati a dimenticare le passate liberazioni. Il diavolo ti viene a dire che questa volta è più grande delle altre, non ce la puoi fare. Sì, è vero, il Signore ti ha liberato le altre volte, ma questa volta come è possibile? Non ce la puoi fare. Ora, noi dobbiamo decidere, fratelli, io e te, questa mattina, che vogliamo fare? Vogliamo ascoltare il diavolo che ci viene a dire che noi non ce la possiamo fare? Oppure vogliamo dire, no, il Signore mi ha liberato dal leone e dall'orso, disse Davide quando doveva affrontare il gigante. Il Signore che mi ha liberato dal leone e dall'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo incirconciso. Non disse gigante, di questo filisteo incirconciso. È lo stesso Dio, non è cambiato. Dio è fedele. Come sei arrivato fino a qua? Fratello, sorella, io e te, come siamo arrivati fino a qua? Siamo arrivati da soli? O siamo arrivati con l'aiuto del Signore? In tutti gli anni che noi l'abbiamo conosciuto, come siamo arrivati? Ce l'abbiamo fatta da solo quando abbiamo passato quella prova? Quando avevamo quella difficoltà, quando non avevamo lavoro, quando non avevamo la salute, quando non avevamo qualsiasi cosa? E poi ne sei uscito? Ce l'hai fatta da solo? Puoi dire che ce l'hai fatta da solo, puoi dire che ce l'hai fatta con l'aiuto del Signore. E allora non archiviamo nello scantinato più oscuro della nostra memoria quello che Dio ha fatto per noi. Il diavolo è menzognero. Il Signore che ci ha salvato ci porterà, se noi decidiamo di credere in Lui, nel suo riposo. La Bibbia dice che poiché loro hanno resistito a Massa e Meriba, che significa contesa, quando Dio fece uscire per mezzo di Mosè l'acqua dalla roccia, giurai che non sarebbero mai entrati nel mio riposo. Ora, se noi siamo increduli, noi saremo ancora nella Chiesa, magari non torniamo nel mondo, ma la nostra vita sarà una vita agitata, non sarà una vita vissuta nel riposo di Dio. Saremo delle persone costantemente angosciate, che quando avranno un problema passeranno delle nottate insonni per cercare di risolverlo con le loro forze. E la fine quale sarà? Perché pure 38 anni prima, quando il Signore, quando Mosè gli disse: voi non entrerete, andiamo, torniamo indietro verso il Mar Rosso, voi non entrerete nella terra di Canaan, dobbiamo tornare nel deserto. Loro dissero: no, 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 un momento, abbiamo capito, abbiamo sbagliato, noi adesso ci organizziamo e combatteremo. Non andate, gli disse Mosè, Dio ha detto che voi non entrerete nella terra di Canaan. No, noi ci siamo già organizzati, abbiamo preso delle schiere, non andate, non combattete, perché Dio non sarà con voi. Loro sono voluti andare, e gli Amalechiti, quando li hanno visti, la Bibbia dice che li hanno inseguiti come le api inseguono la loro preda. Erano feroci e li fecero a pezzi, li massacrarono, perché loro hanno pensato di volere andare, di entrare in Canaan senza l'aiuto di Dio. Ora, se noi pensiamo di potercela fare da soli, faremo più o meno la stessa fine, più o meno la stessa fine di questi israeliti che decisero di andare a combattere contro gli Amalechiti con le loro spade, senza l'aiuto del Signore. Fratelli, davanti a noi c'è Canaan, c'è il riposo. Noi possiamo decidere se vogliamo continuare questo cammino basando la nostra vita solamente sul Signore, oppure pensando di farcela da soli. Io penso che è meglio che decidiamo di andare con Gesù. Viene il problema, sicuramente ce ne abbiamo tutti quanti, viene la prova, ma se noi cominciamo a dire: Signore, dove sei? Sei con me o no? Noi stiamo facendo lo stesso peccato che fecero questi israeliti, che volevano dire: se tu fossi stato con noi non ci troveremmo in questa situazione. Volevano tornare in Egitto di nuovo, perché pensavano che era tutta una illusione questa liberazione che avevano avuto. Pensavano che il Signore non li aveva veramente liberati. Chissà, era Mosè che si era messo in testa di fare il liberatore. Ora loro, se fosse stato veramente Dio con loro, non stavano lì a dover affrontare dei giganti. Signore, liberaci. Non vogliamo ascoltare le 10 spie ispirate dal diavolo che ci vengono a dire che ci sono i giganti in quella terra, che ci sono città, che ci sono fortezze, che ci sono delle cose che noi non ce la possiamo fare. Sì, noi non ce la possiamo fare, ma il Signore sì. Il Signore ce la può fare. La stessa incredulità di Israele, fratelli, può diventare la nostra incredulità. In mezzo alla crisi, praticamente, Israele non si fidava mai di Dio. Ogni volta voleva una nuova rivelazione. Ogni volta voleva che il Signore confermasse sempre che lui era con loro. Volevano sempre una nuova profezia, volevano ancora una manifestazione, volevano sempre la prova che Dio stava con loro. Ormai tutto quello che avevano visto nel passato, questa grandine che cadeva, la morte del bestiame sugli egiziani, le tenebre, tutte quelle piaghe. Sì, è vero, il Signore ci ha liberato, il Mar Rosso che si apriva, loro sono passati all'asciutto, dice la Bibbia, non dice che sono passati nell'umidità. Cioè l'acqua si è tolta e si è pure asciugata la sabbia per terra, perché non si dovevano neanche bagnare i sandali. Sono passati per l'asciutto, dice la Bibbia. Non dice sono passati nella melma, cioè si era ritirato l'acqua e poi loro nella melma hanno camminato. No, sono passati per l'asciutto. Cioè si apre il mare, subito si è asciugato il terreno, ma per miglia, erano centinaia di migliaia di persone, non erano 30-40 persone. Quindi per miglia si è aperto questo mare. E loro sono passati per l'asciutto, ma neanche l'umidità per i piedi dei figli di Dio. Signore, quanto sei buono. Volevano sempre nuove conferme. Ma il Signore gli aveva detto: l'Eterno va davanti a voi e combatterà egli stesso per voi. Anche adesso glielo ha detto. Ma questa era una promessa che gliel'ha fatta pure nell'Esodo. Dice: il Signore combatterà per voi, e voi davanti al Mar Rosso, quando si è aperto il Mar Rosso, il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Ora, noi non vogliamo essere come quelle persone, anche adesso, che hanno sempre bisogno di una nuova rivelazione, che hanno sempre bisogno di una conferma, che hanno sempre bisogno di qualcuno che gli spinga, che li porta avanti. È come dire: Signore, ma posso fidare di te? Guarda che questa è una cosa difficile, ce la puoi fare. Questo significa. Cioè, se noi, fratello, questa è una cosa che io sento molto, per me innanzitutto, perciò la voglio condividere per voi, diciamo, insieme, no? Perché è ovvio che prima per me vengono questi insegnamenti. Se noi praticamente vogliamo sempre delle conferme, è come se noi stiamo dicendo: Signore, guarda che non è come le volte passate, ma mi trovo in una situazione un po' peggio, questa malattia è un po' più grave, ce la puoi fare? Questo significa. E questo significa che siamo increduli. Ora, qualcuno può dire: ma questo era nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento il Signore non è così severo. Nel Nuovo Testamento, fratelli, Gesù non fece miracoli a Nazaret a motivo della loro incredulità. Quindi non è che nel Nuovo Testamento Dio dice: vabbè, non fa niente che non tiene fede, io ti faccio lo stesso miracolo. No, la Bibbia dice nell'Epistola agli Ebrei, quindi nel Nuovo Testamento, che senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa coloro che lo ricercano. Perché il Signore è severo anche nel Nuovo Testamento e anche con la Chiesa per la incredulità? Perché noi credenti nel Nuovo Testamento abbiamo ricevuto delle benedizioni, dei privilegi che i nostri fratelli dell'Antico Testamento si sono sognati. Se lo sognavano di essere ripieni di Spirito Santo, se lo sognavano di parlare in lingue, di profetizzare, ma se lo sognavano di andare nella cameretta e di trovare la presenza di Dio, dovevano andare a Gerusalemme. Là c'era la presenza di Dio e basta. Se lo sognavano di dire: Signore, perdoni i miei peccati, e il Signore li perdonava. No, dovevano offrire sacrifici, su sacrifici, e ancora sacrifici. E nessuno di questi era sufficiente per togliere i peccati. Quindi noi abbiamo delle responsabilità maggiori rispetto a quegli israeliti che stavano lì, e nessuno di loro era battezzato di Spirito Santo, nessuno. Lo Spirito Santo investiva di tanto in tanto qualcuno, profeta, il re, e lo guidava per un ministero particolare. Ma adesso noi, nel Nuovo Testamento, nella nuova via, noi siamo principi, sacerdoti e re. Gloria a Gesù! Abbiamo dei privilegi che quelli dell'Antico Testamento non avevano. Ora è sempre disponibile Gesù quando siamo male, quando abbiamo bisogno di conforto. Andiamo da Gesù, lo troviamo lì, pronto, che ci aspetta. Perciò Gesù disse: ma io, quando tornerò, troverò la fede in terra. Ma vogliamo dire per questa domanda per ciascuno di noi. Io, dice mai a te, Gesù, quando tornerò, troverò la fede in te? Signore, aiutaci. Quando tornerò, troverò la fede in te? Poi volevo fare un'ultima considerazione. Se qualcuno di loro, qualcuno di questi, di quella nuova generazione di ebrei che stava lì ascoltando questo sermone di Mosè, fosse stato intervistato da qualcuno, no? Andava lì e diceva: vieni qua, Jacob, uno di un nome a casa, tu ti ricordi tuo padre? Te lo ricordi a tuo nonno che è morto nel deserto? Sì, è morto nel deserto, sta seppellito. E che cosa ti ricordi di tuo padre e di tuo nonno? Che era un piagnone, che era un lamentoso. Questo mi ricordo. Noi, fratelli, abbiamo dei figli, una generazione di figli, di ragazzi, ai quali noi lasciamo anche la nostra testimonianza con la nostra vita. Mai sia che i nostri figli possano ricordarsi di noi come dei piagnoni, delle persone senza fede, che parlano male di Dio e che non credono più alle loro promesse. È brutta questa cosa, eh? Se i nostri figli dovessero dire una cosa del genere, magari non ce la dicono in faccia, non ce la dicono adesso, ma dopo la nostra morte possono dire: io me lo ricordo a papà, ah sì, quello diceva che era evangelico, e tu? E io non ci vado, perché? È perché non ho avuto una buona testimonianza da mio padre, da mio nonno. Sono morti soli, sono morti tristi, sono morti senza Dio. Cioè loro pensavano di avere Dio, ma non avevano più fede in Lui. Perciò il Signore in questo momento chiede a me e a te: quando io tornerò, troverò la fede in te? Preghiamo.